hip hop nation. Okay. I don't wanna ill.
11:45, andiamo a dare il buongiorno a Stefano del Comitato Pratone di Torre Spaccata, perché proprio del Pratone di Torre Spaccata si è parlato in questi giorni nelle cronache cittadine, perché c'è un progetto che era messo nel piano regolatore del 2008 che prevedeva che una parte proprio del Pratone del parco lì a Torre Spaccata venisse edificato a favore dei nuovi studi di Cinecittà. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutte le compagne e compagni in ascolto, e inizio ringraziandovi chiaramente per questa opportunità che per noi è importantissima, sia diciamo come comitato, ma mi permetto di dirlo e sono contento di dirlo anche diciamo a titolo personale, sono molto contento di poter parlare con voi di questo stamattina. E parliamo del Pratone di Torre Spaccata, che come hai giustamente anticipato è un'area sulla quale ricadono delle previsioni edificatorie dall'ultimo piano regolatore, diciamo quello del 2003, poi diciamo modificato con le controdeduzioni emendate fino al 2008, ma in realtà rientra nella programmazione urbanistica del Comune di Roma da molto prima, da quando si parlava negli anni 60 col piano regolatore del 65 dell'asse attrezzato del sistema direzionale orientale. E diciamo che questo argomento oggi è tornato di stretta attualità, perché in tutti questi anni sul Pratone di Torre Spaccata, che diciamo ci tengo a localizzarlo anche geograficamente perché magari non tutti lo conoscono, ma non è propriamente un parchetto, sono 60 ettari di agro romano che si trovano tra Viale Palmiro Togliatti e Viale di Torre Spaccata, e attualmente separano, perché il Pratone è recintato per quanto i cittadini giustamente ne facciano un uso civico, separano Torre Spaccata dall'Amaro e quindi diciamo da Don Bosco e da Cinecittà Est in generale. E quest'area appunto è rimasta così inedificata nonostante tutte le cubature che prima l'asse attrezzato dello SDO e poi il piano regolatore del 2008 prevedevano appunto che venissero realizzate su di esso. Ed oggi torna di grande attualità perché, nonostante siano passati quasi 20 anni da questo piano regolatore che parlava di centralità e praticamente 60 da quello che parlava di un asse attrezzato che non è mai stato realizzato, e nonostante di mezzo ci siano stati dei cambiamenti pazzeschi dal punto di vista dello scenario macroeconomico, ma in generale diciamo del mondo in sé, oggi si ritorna a parlare di sviluppo della centralità, e lo si fa introducendo l'argomento appunto con questo progetto di rilancio degli studi di Cinecittà, che sembra in un certo senso un po' un grimaldello, no? per scardinare tutte le cubature che fino ad oggi non sono state realizzate sul Pratone, che per dare diciamo un'idea della quantità, su un'area di circa 60 ettari è prevista una SUL di 187.000 metri quadrati, sulla quale possono essere edificati 600.000 metri cubi. E perché è importante parlare di questo secondo noi oggi? Lo è perché quando ci siamo interfacciati con le istituzioni chiedendogli di avere coraggio, perché sicuramente è un atto politico che richiede coraggio, e di cambiare le previsioni sul Pratone, c'è sempre stato risposto che in realtà il piano regolatore prevede questo. E quindi questa risposta per noi non è chiaramente una risposta soddisfacente, non solo perché diciamo in linea di principio ad oggi mi sembra scontato che quando si parla di edificazione di un'area di massa verde e in alternativa si propone appunto di non edificarla e lasciarla verde, magari svilupparla come parco archeologico e naturalistico, come il nome del nostro comitato, sembra che ci siano una serie diciamo di osservazioni di principio che già sarebbero sufficienti a confermare la nostra posizione, no? Perché comunque diciamolo, dal 2003 appunto sono passati quasi 20 anni, ad oggi ci troviamo a fronteggiare una crisi climatica che non nasce oggi, no? Ma che abbiamo creato nel tempo con delle politiche di sviluppo economico tentate solo al profitto, di cui oggi abbiamo solo una presunta consapevolezza, perché a questo punto mi viene da dire che è solo presunta. Che per contrastare questo cambiamento climatico sicuramente è importante ripensare lo sviluppo delle città e salvaguardare quelle aree non edificate che tanto danno in termini di servizi ecosistemici, e anche perché quest'area poi appunto è un'area che offre un valore culturale importantissimo, perché è stata indagata da scavi archeologici pagati dallo stesso comune di Roma, dalla sovrintendenza capitolina, che hanno portato alla luce dei reperti archeologici che sono in grado di coprire un arco temporale di 4.000 anni, dai resti del Neolitico a ville romane che erano ville residenziali e produttive. Quindi già questi argomenti in linea di principio, no, basterebbero a giustificare la nostra posizione rispetto a chi ci dice semplicemente ma il piano regolatore lo prevede. Per di più, se poi andiamo a pensare alle modalità che hanno portato alla definizione, no, delle previsioni edificatorie del piano regolatore, come facciamo a tollerare una risposta del genere? Cioè, non lo diciamo di certo noi che le previsioni inserite all'interno del piano regolatore hanno spesso, se non sempre, salvaguardato e privilegiato gli interessi di chi aveva da difendere delle grosse posizioni di interesse economico piuttosto che quelle dei cittadini. Noi questo l'abbiamo anche ricostruito, abbiamo lavorato a un dossier che sviluppa parallelamente i cambiamenti degli assetti proprietari del piano del Fratone di Torre Spaccata, dalle prime risultanze catastali ad oggi, e parallelamente riporta anche lo sviluppo dei discorsi urbanistici legati alla pianificazione di questi spazi che dal 60 in poi non erano edificati e che dovevano essere edificati. E con questo lavoro non è che vogliamo, no, andare a dire o a scavare nel torbido o a dover necessariamente trovare degli elementi di illecito, ma questo lavoro è sufficiente, diciamo, per delegittimare quella posizione politica che si nasconde dietro a un piano regolatore, perché questo tipo di lavoro, che poi tra l'altro noi lo abbiamo fatto semplicemente ricorrendo ad articoli, interviste, tutti i dati pubblici, e che probabilmente diciamo che c'è chi spera che cada nell'oblio, no? Che le persone abbiano una corta memoria storica e che se ne dimentichino. Questo lavoro porta appunto in evidenza come questo susseguirsi di eventi non ha mai preso in considerazione le istanze dei cittadini, per cui appunto il discorso che ci viene portato avanti come risposta alle nostre istanze lo riteniamo del tutto strumentale. Cioè, il piano regolatore è uno strumento urbanistico a disposizione della politica, possibile che la politica lo debba subire? E quindi diciamo che il discorso di fondo è questo. E per il resto, se ve lo devo descrivere, io ve lo spero di farvi passare l'idea, per chi non lo conosce, per chi non lo ha mai visto, di un'enorme area di 60 ettari che attualmente insiste tra Torre Spaccata, Don Bosco, L'Amaro, Cinecittà Est, che sono tra i quartieri più densificati e più urbanizzati di tutta Roma sud-est. Per cui immaginatevi 60 ettari di verde come questi all'interno di un contesto invece così tanto costruito, e immaginatevi una politica che ci dice oggi che attraverso il progetto degli studi di Cinecittà finalmente si può realizzare questa centralità urbana che il piano regolatore del 2008 prevedeva. Come possiamo essere soddisfatti di una posizione come questa? Cioè, ci siamo già dimenticati di quando rivendicavamo giustamente, magari nei periodi più difficili, anche quelli, no, dell'emergenza pandemica, che in realtà dovevamo immaginarci per il domani, no, un modello di sviluppo differente e più sostenibile di questo. Possibile che queste argomentazioni valgono solo nei periodi di campagna elettorale e poi quando invece si amministra si fanno senza rappresentare gli interessi delle solite lobby?
Guarda, no, sono state sintomatiche secondo me le interviste in questi giorni che sono apparse su Repubblica, una a Modigliani e l'altra a Veloccia, l'assessore all'ambiente Daniel Modigliani, e questo architettone urbanistica, e Modigliani è questo architettone urbanista anche lui, che nel 2008 fu uno dei relatori del vecchio piano, del piano regolatore, che per lui appunto bisogna cambiare quest'area abbandonata, no, e svilupparla, quindi verde, pratoni è area abbandonata secondo il nostro urbanista, oppure come Veloccia, che ci racconta che bisogna valorizzare l'enorme pregio ambientale. E come lo valorizzi poi? Cioè, è tutta, no? attraverso iniziative del genere. Fa sorridere.
Noi abbiamo risposto in maniera dettagliata agli articoli che sono stati pubblicati su Repubblica, in particolar modo alle interviste sia all'assessore Veloccia, che abbiamo avuto occasione anche di incontrare poi a seguito di nostre richieste appunto di contatto per poter parlare meglio della questione, e che in fin dei conti diciamo ha reso pubblica quella che era la posizione che a noi aveva già anticipato durante i colloqui, e che era quello che era il sospetto che avevamo fin dall'inizio, nel senso che la realizzazione del progetto degli studios fosse comunque funzionale e introduttiva rispetto al discorso della centralità. Dispiace poi perché da quegli articoli, no, nuovamente viene riproposta questa dicotomia che tanti ci accusano di portare avanti, ma lo fanno secondo me solo in maniera strumentale, entrando sempre, no, nel metodo e mai nel merito, di questa presunta dicotomia che c'è tra sviluppo economico e ambiente. Cioè, noi non ci immaginavamo che una forza politica come quella con cui abbiamo parlato fosse quella, no, che andava a portare avanti ancora queste argomentazioni vecchie. Cioè, dicotomia tra ambiente e sviluppo economico è
insopportabile, è insopportabile.
Sì, è un'accusa strumentale e che poi tra l'altro ha anche si poggia su dei fondamenti abbastanza deboli secondo me, perché se stessimo parlando di un mondo in cui lo sviluppo economico è riuscito a creare una situazione ideale, allora io potrei anche dargli ragione, ma parliamo di un mondo in cui lasciare diciamo l'economia senza regole in mano a un modello di sviluppo ultraliberista ha portato a dei disastri sotto tutti i punti di vista, quindi già questo basterebbe, no, a legittimare comunque le rivendicazioni di chi crea la dicotomia tra ambiente e sviluppo economico. Ma nonostante questo la nostra non è un discorso positivo, infatti noi non ci sogniamo di dire che non debba essere rilanciato il polo di Cinecittà e non debba essere reso compatibile con le attuali esigenze del mercato cinematografico. Cioè non ci è mai venuto in mente di portare avanti un discorso di questo tipo. Quello che diciamo noi è che oggi probabilmente sarebbe più saggio sviluppare questo tipo di progetto su delle aree da rigenerare, delle aree che sono già state compromesse dall'edificato, e ne abbiamo tantissime intorno a noi, piuttosto che andarlo a fare su un'area che invece ad oggi è verde, che come dicevo può contribuire, rimanendo verde, a dare tanti di quei servizi ecosistemici che spesso sono teorizzati e spesso sono pure utilizzati nei programmi elettorali, e quindi sembra abbastanza evidente. Cioè, per noi, io sono così convinto di quello che dico e della battaglia che stiamo portando avanti come comitato, no? Perché mi sembra evidente che questo sia un discorso giusto nel principio. Quindi non riesco appunto a comprendere quel tentativo, no, di rapporto conflittuale che ci viene attribuito. Io rileggo anche il passaggio di Repubblica in cui vengono messe in contrapposizione le dichiarazioni di una persona che è parte del nostro comitato, no, che scherzando, ma neanche troppo, diceva mi dovranno passare sopra con le ruspe, che saluto, che è Lucilla, venivano messe accanto alle parole di un sindacalista che rivendicava una posizione legittimissima, no, che era quella di difendere Cinecittà sotto un punto di vista occupazionale, perché Cinecittà ha rischiato negli anni di cadere in un altro progetto di speculazione edilizia. Ma non vanno messe in contrapposizione queste posizioni, perché fanno parte dello stesso discorso, che è il discorso che facciamo noi e che ci piacerebbe allargare a tutte quelle realtà di Roma che diciamo che negli anni hanno vissuto queste problematiche legate, no, a previsioni del piano regolatore e a effettive esigenze della cittadinanza. E questo discorso, appunto, come dicevo, tutto rientra all'interno di un grande discorso, sia la dinamica ambientale che quella occupazionale, che quella dello sviluppo economico. Un discorso in cui noi chiediamo alla politica di poter partecipare alle decisioni e non di doverle subire dall'alto e far finta di poterle partecipare in un momento in cui in realtà quanto di più importante è già stato deciso, come sembra accadrà appunto con il Pratone, quando magari tra un pochino Cinecittà Studios presenterà questo progetto mirabolante ultravveneristico con il non plus ultra della tecnologia. A noi ci diranno: guardate che bello, guardate i rendering, che bel modello di sviluppo che vi propongono, e poi ci faranno al massimo decidere dove posizionare le panchine nel parco. E questa cosa per me è avvilente, appunto.
Senti, l'ultima cosa, ci sono dei tempi?
Ci sono dei tempi, sì, perché Cinecittà e CDP devono formalizzare l'accordo preliminare che hanno preso con una data, diciamo, reso pubblico in una data estremamente simbolica, che era quella del 31 dicembre del 2001, no? Quindi sempre queste date pure particolari in cui ricorrono questi avvenimenti che non sono neanche casuali, secondo me. Comunque deve essere formalizzato entro ottobre del 2022 e il progetto di sviluppo di Cinecittà comunque è vincolato al discorso dei fondi del PNRR, che sono quelli legati, no, allo sviluppo delle industrie che accrescono, insomma, il patrimonio culturale dello Stato, e quindi fa parte, diciamo, nell'agenda degli obiettivi del PNRR l'aspetto culturale, cosa che ci è stata fatta presente e cosa che però noi riteniamo anche questa, diciamo, abbastanza assurda, perché il PNRR si basa anche sul principio del Do Not Significant Harm, che prevede che non possa essere arrecato danno ambientale utilizzando i fondi del PNRR. Allora noi abbiamo chiesto: com'è possibile che un progetto che comunque ha una finalità culturale e non ambientale possa potenzialmente creare un danno ambientale sull'area? Perché comunque edificare un'area verde come questa, che tra l'altro è componente secondaria della rete ecologica di Roma, che ha un patrimonio di biodiversità che abbiamo testimoniato importantissimo dal punto di vista sia della flora che della fauna, noi ci chiediamo com'è possibile che un investimento fatto per soddisfare la cultura poi crei danno all'ambiente. Com'è possibile che questo sia coerente con il PNRR?
Guarda, sei stato molto esaustivo, spero che riusciamo a sentirci anche prossimamente, perché è una di quelle lotte a cui siamo ovviamente sia solidali e interessati, perché poi vanno a raccontare molto delle giunte di centrosinistra green che stanno così, no? Ora andremo a raccontare quello che si sta muovendo su Bologna, abbiamo visto Roma, potremmo parlare per ore di quello del sindaco verde di Milano. Qui di green non c'è niente, è vero che ci stanno spacciando anche il carbone e il nucleare come energie green, però appunto bisogna raccontare quelle che si sta muovendo su Roma e che rischia di muoversi tra l'altro a breve. Grazie,
diciamo,
Stefano, dimmi, vai, finisci.
Wash, no? Comunque scusa, permettimi un'ultimissima.
Vai, certo, vai.
Come avrei capito, io non ho dono della sintesi, infatti pure tutte le risposte che ho dato, ecco, mi hanno pure citofonato, ecco, tutte le risposte che ho dato agli assessori sono molto molto lunghe, me l'hanno fatto presente. Comunque tutto questo nostro discorso tra l'altro è veicolato anche a una petizione online con cui chiediamo una variante del piano regolatore che appunto destini l'area verde pubblico e che ha raggiunto quasi 2700 firme, nonostante per firmarla sia necessario autenticarsi con lo SPID, cosa tutt'altro che semplice. Grazie di tutto.
Grazie a te, ciao, un abbraccio, a presto.